Scusate, avevo dimenticato di registrare. Sì, il caso più emblematico di collasso è quello della Somalia. In Somalia la guerra civile inizia in realtà però limitata ad alcune aree settentrionali, inizia prima della fine della guerra fredda. Con la fine della guerra fredda e quindi la cessione del sostegno esterno al regime di Siad Barre, piano piano c'è un ritiro dello Stato, nel senso che lo Stato abbandona alcuni territori a delle milizie, si vengono a formare delle nuove realtà governative sul territorio, nel senso che le milizie e le fazioni che controllano il territorio abbandonato dallo Stato instaurano delle forme di potere protostatuale. Lo Stato continua a esercitare inizialmente una sua, a esercitarsi come Stato in una porzione ridotta di territorio, ma piano piano le funzioni come assicurare la giustizia, raccogliere le tasse, redistribuire gli effetti e quindi l'azione governativa sul territorio tende a perdersi o tende a limitarsi, o non essere più di fatto effettiva, i tribunali non funzionano più, la polizia smette di assicurare la giustizia. E gradualmente però anche le funzioni coercitive tendono a perdersi. Zahrtmann la definisce una malattia degenerativa, nel senso che vi sono alcuni segnali, questi segnali si intravedono soprattutto anche in una sorta di politica difensivista dei governi, cioè i governi tendono invece di aprirsi e riformarsi e includere l'opposizione o trovare formule di power sharing, i governi si arroccano su delle posizioni sempre più difensiviste. E le fazioni all'interno dei governi sono sempre più ridotte ed è una malattia degenerativa perché il collasso manifesta dei segnali di ritiro, di ritiro dello Stato, di disfunzione dello Stato su un periodo diciamo piuttosto lungo, cioè il collasso raramente si manifesta come una manifestazione improvvisa, ma per chi osserva questi fenomeni, in realtà ci sono dei segnali di collasso in un arco di tempo prolungato, può essere diversi anni, qualche decennio. Un altro carattere importante è la dimensione territoriale, perché questo ritiro dello Stato, o il collasso parziale dello Stato avviene in un contesto territoriale e spesso anche di carattere transnazionale, cioè c'è una sorta anche di effetto contagio, nel senso che il collasso che si manifesta in uno stato o in un'area periferica di un certo stato si manifesta anche nelle aree vicine. Quindi tende ad esserci un contagio. Caso più evidente, non è in realtà in questo tanto il caso della Somalia, anche se c'è una dimensione internazionale del collasso somalo, perché il collasso della regione della Somalia si manifesta anche in un ritiro dello Stato etiopico nelle sue aree orientali e quindi in un parziale, diciamo, collasso o ritiro dello Stato nelle aree, almeno inizialmente nelle aree orientali dell'Etiopia. I casi più evidenti sono quelli proprio della manifestazione del collasso liberiano che contagia anche quello Sierra Leonese, sono due piccoli paesi dell'Africa occidentale, la Liberia collassa per prima, ma questo innesca anche un processo di collasso nella vicina Sierra Leone, e questo è un caso molto studiato che ora però non ha senso, su quale non ha senso concentrarsi. E poi avrà anche degli effetti di ricaduta o si intersecherà con un fenomeno, con una crisi politica che ha anche delle manifestazioni territoriali importanti che contagia la vicina Costa d'Avorio, che peraltro era un paese molto stabile, grosso modo, fino alla metà degli anni 90. L'altro caso molto evidente di effetto contagio, o il caso più evidente, è quello del Congo Zaire sotto il regime di Mobutu, poiché il genocidio in Ruanda ha degli effetti collaterali nella regione, diciamo, orientale del Congo, quella che confina con il Ruanda, per innescare poi un processo di disintegrazione del Congo, che peraltro era già considerato un malato da molti osservatori e c'erano già degli effettivi segnali di collasso precedentemente la crisi ruandese. La crisi ruandese ha l'effetto di diciamo, della classica goccia che fa traboccare il vaso, e tuttavia la crisi congolese, che tarderà poi a risolversi perché si manifesta nel 96 e trova una parziale soluzione nel 2002, quindi nell'arco di 6 anni. E con diversi milioni di vittime, questa crisi si interseca con delle crisi e dei fenomeni di collasso paralleli nel Sud Sudan, quindi immediatamente a nord, con la crisi angolana, che trova soluzione nel conflitto congolese, paradossalmente, cioè quando si risolve parzialmente la crisi congolese nel 2002 è per l'Angola la soluzione finale della sua crisi, cioè fino al 2002 l'Angola è in una situazione di semicollasso, poi nel 2002 si risolve con la fine della crisi congolese, e con altre crisi più vicine, per esempio quella del Centrafrica, che a sua volta che sta immediatamente a nord-ovest del Congo, che a sua volta si interseca una crisi concomitante che avviene nel Chad, che sta ancora a nord. Quindi c'è una gigantesca area che dal Chad scende all'Angola, dal Chad, dal Sudan scende fino all'Angola per investire completamente il Congo, che è un paese enorme, e quindi con una scala regionale impressionante, e quindi una dimensione territoriale, un effetto contagio importante. Essendo la manifestazione del collasso una manifestazione che si esercita sul territorio, i nuovi conflitti civili, e questo era già stato notato da Kaplan nel 94, emergono, si manifestano anche e soprattutto come conflitti etnici. In realtà Zahrtmann nota che l'etnicità è la manifestazione del conflitto civile, ma spesso in realtà non è la reale causa, cioè le cause vanno individuate altrove, ma si manifestano soprattutto, poi i conflitti si manifestano nel momento in cui si esercitano, si manifestano essenzialmente attraverso una conflittualità di tipo etnico. Cioè, è il conflitto che diventa un conflitto di tipo etnico, o meglio, gli attori implicati in questi conflitti gli attori hanno essenzialmente acquisiscono una dimensione etnica, che è la manifestazione di un conflitto, ma non è la causa. Questo lo dice anche Zahrtmann, adesso poi ci arriveremo. Su questa tipologia dei conflitti, quindi conflitti in cui l'elemento etnico è importante, dove l'elemento ideologico viene completamente, che pure era presente nei conflitti di natura civile africani precedenti. Per esempio, visto che ho evocato il caso angolano, il conflitto angolano è un conflitto che si sviluppa, che nasce dalla lotta per l'indipendenza dell'Angola contro il Portogallo. Sviluppa poi la conflittualità civile pienamente nel corso della Guerra Fredda, creando essenzialmente due movimenti contrapposti, uno governativo e uno antigovernativo, ma che riesce a creare nelle aree controllate una sua stabilità. E questo conflitto ha anche in realtà nel corso della Guerra Fredda una dimensione territoriale, una dimensione etnica, tuttavia c'ha anche una dimensione ideologica che era tipica della Guerra Fredda, cioè se una parte e la parte governativa era a favore o legata all'Unione Sovietica, la parte che si opponeva a questa era sostenuta dall'allora Sudafrica, dove vigeva il sistema di segregazione razziale, cioè l'apartheid. La fine della guerra fredda non disinnesca il conflitto angolano, ma il conflitto angolano perde la dimensione ideologica, non c'è più, tant'è che già verso la fine degli anni Ottanta il governo angolano, fino allora pro-sovietico, abbandona l'ideologia marxista-leninista e dunque emergono quelle che sono delle divergenze sia in termini di leadership etnico-regionale dei due movimenti che delle divergenze in termini di lotta, essenzialmente di lotta per il potere. E quindi la fine della guerra fredda fa completamente evaporare ogni riferimento ideologico, e questa è un'altra manifestazione nuova, facendo emergere piuttosto quella etno-regionale. L'intensità dei conflitti civili all'inizio degli anni 90 in Africa subsahariana attira moltissimo gli studi di allora grosso modo si dividono, gli studi che riguardano l'africanistica si dividono essenzialmente in due filoni principali: uno che studia le transizioni democratiche che iniziano in quell'epoca, e l'altro studia invece i fenomeni di collasso, che sono due fenomeni, diciamo, paralleli e in qualche modo che si intersecano, poiché gli stati che iniziano una riforma politica sono gli stati, diciamo, più forti, mentre gli stati che falliscono questa transizione verso la riforma politica sono gli stati più deboli, il loro esito è il collasso, e dal collasso spesso nasce una situazione di guerra civile. E molti cominciano a interrogarsi anche sulle ragioni dei conflitti civili. Per esempio, un autore allora molto prolifico, un autore francese, Jean-François Bayard, cerca di affrontare il tema del collasso africano richiamando quello che lui chiama l'extraversione delle élite africane, cioè le élite africane, e lo individua come un fenomeno storico, quindi di lunga durata. Le élite africane sono poco propense a curare la legittimità di tipo interno, cioè quindi il rapporto con i cittadini, e sono molto più interessate ad acquisire una legittimità esterna e quindi a instaurare dei rapporti proficui in termini di risorse ottenibili dall'esterno, e quindi con i loro cercando, diciamo, una forma di patronage internazionale. Negli anni della guerra fredda erano da un lato gli Stati Uniti e la Francia, dall'altro l'Unione Sovietica, ora sono i donatori internazionali. Quindi le leadership africane sono rivolte verso l'esterno, da ciò extraversione, e poco preoccupati di creare una legittimità interna, e quindi questa, secondo Bayard, potrebbe essere una ragione della debolezza e della carenza di legittimità interna, sulla quale si soffermano altri autori. Jackson, che parla di quasi statualità nel caso, c'è un famoso articolo, si chiama quasi statehood, scritto da Jackson, che è un famoso africanista, in cui lui, enumerando quelle che sono le caratteristiche dello Stato moderno, indica l'approccio, naturalmente è macro-regionale, cioè si riferisce in linea generale alle esperienze africane, e indica quelli che sono i fallimenti rispetto alle caratteristiche precipue della statualità nel caso africano. E Clapham, che è uno storico britannico, scrive un libro importante all'inizio degli anni 90, fa uscire un libro importante che è Africa and the International System. Entrambi fanno riferimento, come Bayard, solo con un approccio, diciamo, meno storicistico, fanno riferimento, meno di lunga durata, fanno riferimento a questa tendenza dei governi africani a cercare una legittimità esterna. Nel caso di Clapham parla dell'aiuto internazionale come lo strumento attraverso il quale, e quindi il dono da parte del prima degli stati sponsor, cioè le ex potenze coloniali più gli Stati Uniti, poi l'Unione Sovietica, nei confronti dei vari stati africani clienti, quindi l'aiuto internazionale, poi i donatori internazionali come uno strumento attraverso il quale i regimi perpetuano se stessi cercando una legittimità esterna che viene assicurata da una struttura del sistema di relazioni internazionali che è invece poco propenso a riconoscere la legittimità di coloro, di quei gruppi secessionisti che cercano di dividere questi stati attraverso un conflitto di tipo civile. Scusate un attimo solo che interrompo casomai la registrazione. Annuncio